e dell'esperienza che abbiamo avuto in Veneto. Dirò subito che in Veneto siamo carenti. Quando ci sono dei problemi, non abbiamo un appoggio soprattutto di tipo normativo. Dopo sviscererò perché questa questione, perché quando noi facciamo un'attività, gestiamo un'attività turistica, ci sono dei casi che possono essere molto pesanti.
Devo vedere qui
Come
c'è
lo
un
vediamo? Facciamo cinque passaggi, andiamo a vedere quali sono i dissesti nei serai di Sottoguda, che è il caso storico che vi presento, il pericolo e la mitigazione conseguente del rischio, quantifichiamo il rischio e facciamo alcune considerazioni tra il tribunale e il
tempo,
pericolo delle sassate affinché la professoressa Pagliarin possa dare qualche luce e poi tiriamo delle conclusioni. Allora, parlerò dei serai. Dove sono i serai? I serai sono una valle incisa ai piedi della Marmolada. Una situazione morfologica molto, molto. Che
ciao,
cosa vuol
ciao, ciao.
dire? Attrae molta gente, attrae circa 80-70 mila visitatori all'anno. Pensate se ci mettete un biglietto di 10 euro,
Sarà, porco,
6,
miseria,
700,
scusa,
facendo i conti,
torno
1000
subito.
euro che entrano sono una cifra importante. E la gola è lunga 1,5 km, 1,6 km, e in qualche tratto, tra queste pareti alte un centinaio di metri, è larga al fondo 6-7 metri. È costituita da calcari. I calcari sono percorsi da sistemi di giunte, di fratture, che hanno guidato la formazione del torrente e a causa di queste fratture c'è una serie di pericoli che consistono in placche, massi, massini, esasperati dal bosco che soprattutto in cresta fa il suo dovere e rompe. C'è il festival di questi fenomeni, è inutile che vi spieghi. E certamente i serai sono quindi un'attrattiva di tipo economico, molto interessante, però sentendo le persone che abitano lì dicono sì, sono belli, però io non ci entro volentieri, perché c'è la coscienza diffusa nel paese che le cose non sono molto sicure. Beh, andiamo a vedere in che cosa consiste il pericolo. Queste foto che vedete sono state scattate dopo l'evento Vaia. L'evento Vaia ha comportato la distruzione della valle, della strada che c'era, distruzione della valle, la distruzione della strada che percorreva il fondovalle, una strada che aveva origine militare, era gestita per il passaggio poi dei turisti negli ultimi anni. Dopo l'evento Vaia c'è stata un'escursione dell'acqua che ha raggiunto livelli di 6 metri all'interno della valle e ha rotto tutto. E quindi c'è il pericolo idraulico, ma il pericolo idraulico più o meno lo si gestisce, se piove fai a meno di entrare, ma c'è il pericolo della caduta massi di placche dovute alla genesi che vi ho detto prima, presenza di grandi giunti che fanno sì che ci siano degli scollamenti molto importanti. Scollamenti e non solo, in questa valle possono esserci dei crolli rilevanti, c'è il pericolo di crolli rilevanti, parliamo di questo masso che vedete segnato qui, ecco, in questo settore c'è questo blocco. Volume stimato circa 4.000 metri cubi e vedrete le foto fatte nei due punti cerchiati, che rendono l'idea della situazione. Questo è il piede del masso e si vede proprio la serie di fratture con le superfici di scorrimento e queste sono le tension crack che si vedono in parete, che sono proprio fresche e che dicono sono qui, vento, non soffiare troppo. Allora, quali sono gli interventi di mitigazione eseguiti a fronte di questa situazione? Demolizioni. Dove possibili, teniamo conto che siamo in un ambiente che dal punto di vista naturalistico è molto interessante e va preservato perché la sua forza è proprio in questa naturalità. Quindi demolizioni esclusivamente dove è ragionevole farle. Poi consolidamenti, anche qui dove è ragionevole farli, perché ci sono delle situazioni dove è possibile agire, perché non esponiamo l'operatore in parete a pericoli di crollo immediato, e quindi consolidamenti, però qualche cosa di rischio resta sempre. Reti e altri interventi di protezione e barriere, non c'è spazio e non c'è la possibilità estetica di metterli. Resta quindi un certo rischio. E qual è il rischio? Il rischio non è solo dei massi molto grandi. Qui il masso, se io vado a farmi la curva degli eventi possibili in termini di dimensione del blocco di caduta e frequenza del blocco, sì, posso avere tutto uno spettro, però qui siamo dentro una strada stretta 6 metri tra gole alte 100 metri e basta un sassolino molto piccolo che la frittata è fatta. Allora, come c'è stato un tentativo, ho tentato di valutare il rischio all'interno dei SERAI, valutando un tempo di ritorno di 2 anni. 2 anni per un sassolino così sono niente. E pensando al posto di un'automobile, il singolo pedone che entra con un passaggio di 80.000 persone l'anno, ecco, un tempo di 11 ore al giorno, possiamo verificare il numero di passaggi e quindi in base a questi dati qua il rischio che c'è. E mediamente una valutazione in linea generale porta a dire che siamo a 1,8 per 10 almeno 4 morti anno nel caso di evento con un singolo morto. Se però vado ad analizzare, mi concentro di più a vedere il problema. E riconosco che ci sono dei periodi particolarmente sfavorevoli, ad esempio in conseguenza di gelate o nei periodi post-invernali, soprattutto a seguito di piogge con forti venti, dove le piante che ci sono possono scalzare o muovere piccoli sassolini. Allora vedo che il numero di eventi infausti, mettendo quindi la frequenza di anche qui un evento di un piccolo sassolino che arriva in strada, uno al mese, ci sta benissimo. La probabilità, scusate, il numero di eventi infausti sale a 4,3 per 10 alla meno 3, cioè siamo a rischi di livello alpinistico. Chi va a arrampicare accetta bene questo rischio. Ma questa è una cosa accettabile per un turista? È accettabile per chi gestisce? Questa differenza tra l'esame del rischio accettabile, perché qui stiamo parlando di rischio accettabile, dell'esame fatto con la slide prima e questa, ci suggerisce che come primo metodo di gestione io devo porre attenzione ai periodi di apertura e chiusura, dell'accesso alle gole. È un metodo che io posso utilizzare per abbattere il rischio. Parlando, questo è lo stesso grafico tratto da Hong Kong, che è riportato anche nelle Uni, solo che nelle Uni quello originale di Hong Kong è riportato in 2 dimensioni. Io l'ho riportato solo per il caso di un evento infausto. Noi vedete che ci collochiamo in questa regione qui, cioè ci collochiamo tra B e C. Se io considero un tempo di ritorno molto breve, quindi una cattiva gestione degli accessi, mi colloco nel punto B. Nel punto C, se io interrompo gli accessi nei momenti di pericolo. Chi va ad arrampicare dentro si pone nella posizione A, c'è gente che arrampica nel periodo invernale, cascate di ghiaccio, e anche chi arrampica durante l'estate. Bene, allora, nasce la questione che vi ho sottoposto prima. Il punto nodale qui diventa, da una parte, sì, fare tutti gli interventi, però anche definire gli interventi di mitigazione di cui ho detto prima, diventerà definire le condizioni per l'accesso, programmare la cadenza degli interventi di manutenzione e monitorare i grandi massi che non possono essere demoliti. La demolizione di questi grandi massi ha delle implicazioni notevolissime, perché abbattere un volume di 4.000 metri cubi in una gola del genere vuol dire generare un lago, vuol dire essere impossibilitati ad operare successivamente. Quindi i focus, i punti nodali del primo approccio progettuale, secondo me, erano questi. Da una parte, mantenere i costi di realizzazione e non avere manutenzione, perché il desiderata della pubblica amministrazione, degli amministratori, è questo. Poi, non avere nessun impatto e rischio zero. Però le cose non si combinano bene insieme. La massima, il desiderata, sarebbe avere il ragionevolmente fattibile, cioè inserirci in questa zona qui, quello che è nella regione ALARP, e dopo vedremo un po' meglio. Ovviamente io rischio di avere, come faceva vedere prima Bertolo, costi molto grandi e nessun beneficio in più, e quindi costi faraonici, al di fuori del ragionevole. Il turista sacrificale, cioè se faccio, immagino che ci sia rischio zero, il turista sacrificale, cioè mando dentro la gente così in modo assolutamente incosciente, ma un po' di etica ci vuole. E peraltro il turista sacrificabile non è ammesso dalla legge. Quindi ci troviamo, questo era un po' l'ambito in cui la prima fase del progetto ha cominciato ad andare avanti. Il progetto è andato avanti poi realizzando diverse opere e sono ancora in corso, credo. Facciamo alcune considerazioni tra il tribunale e il cantiere. E qui, perché faccio questa premessa, per poter capire poi le prospettive che secondo me ci sono in questo tipo di interventi. L'articolo 40 del codice penale dice che chi cagiona il danno, sia dolo o colpa, comunque chi cagiona il danno è responsabile. Però nell'accezione, nell'interpretazione correntemente applicata, è colpevole anche chi non interviene per impedire che questo danno accada. Quindi se intervieni e fai male il tuo lavoro, sei responsabile. Se non intervieni, c'è omissione, sei responsabile lo stesso. Sto parlando della gestione delle strade, questo è tipico, ci sono casi in letteratura notevoli in questo senso. Ma nasce la domanda a questo punto: quando è che l'assenza di interventi viene considerata omissione? Voi pensate che ci sono certi versanti dove passano le strade che sono alti 1.000 metri e noi interveniamo solo sui primi 100 metri. Quindi come divento responsabile degli altri 1.000 metri, 900 metri che ci sono sopra? Diventa assai problematico. Ecco, allora, diciamo che per la giurisprudenza, almeno attualmente, se non cambiano le cose, e anche, aggiungo io, per alcune autorità sovraregionali che regolano i bacini, il rischio deve essere zero. Ma se il rischio deve essere zero, allora vuol dire che tutto diventa omissione. Ma bisogna dire, e è stato detto e lo ribadiamo un'altra volta, che i problemi hanno una soluzione, ma se manca la soluzione non è un problema ma un dato di fatto con cui bisogna convivere. Ecco. Quindi al momento la cultura giuridica non conosce il rischio accettabile e, non riconoscendo il rischio accettabile, neanche il rischio residuo, e cioè il dato con cui bisogna convivere. Il rischio residuo è anche il dato con cui bisogna convivere dopo la realizzazione degli interventi. E siccome la legge in caso di incidente va dove vuole, alla fine si focalizza sul rischio zero e trova sempre il responsabile. E allora sono accidenti. Allora, il nostro problema, il mio personale, di tutti noi, è che cosa scardina l'idea astratta del rischio zero? Perché l'idea è astratta. È di persone che non vivono nel concreto della realtà. Innanzitutto io dico che deve esserci un principio di proporzionalità sui lavori che vengono fatti, cioè deve esserci una soluzione che è ragionevolmente fattibile. Cioè io devo lavorare nell'area ALARP del grafico di Hong Kong e so che lì posso operare. Ma qual è l'idea di rischio accettabile? Il rischio accettabile culturalmente, è una cosa che noi gli diamo un numero, gli ho dato dei numeri prima, ma in realtà questo numero non c'è perché ciascuno ha la sua sensibilità. Cito qui alcuni, compagnia assicuratrice, giornalista, associazione ambientalista, per cui va bene, non toccare l'ambiente, se qualcuno resta schiacciato, vedi di pulire. Che non restino tracce, legislatore, magistrato, funzionario, il professionista consulente. E poi ci sono i funzionari della pubblica amministrazione, sti poveri cristi che devono prendersi i fulmini dagli uni e dagli altri. Professionista, mi ci metto in mezzo, mi metto a fianco del funzionario pubblico. L'amministratore locale, il sindaco che viene crocifisso per primo, gli operatori sanitari, l'operatore scolastico che subiscono danni anche loro, che hanno una sensibilità diversa, quello che diceva prima tanto La Strada quanto Bertolo, cioè chiudo l'accesso a una valle, vuol dire che chiudo le scuole, chiudo l'accesso alla sanità. Il rischio accettabile quindi dipende da fattori culturali, economici e tecnologici. Ciascuna nazione ha la sua sensibilità. Noi, molti anni fa, eravamo come in India sono oggi, un po' meglio, per l'amor di Dio, però. E la risposta che pongo io in modo problematico è: servono questi standard e questi protocolli anche perché il normatore possa digerire, chi formula le norme, possa digerire un'idea nuova di gestione del territorio. Non va più avanti, aiuto regia. Avanti? Ok. Ecco, parlando di standard, pongo la domanda perché prima Bertolo parlava di 10 alla meno 5, 10 alla meno 6, eccetera, ma perché, pongo il problema, perché se sulle gallerie lo standard accettato è 10 alla meno 4, eventi sfavorevoli all'anno, io devo costruire una barriera sopra quando il rischio è uguale? In realtà non c'è un motivo, potrei concentrare le mie risorse economiche da un'altra parte. E con questo programmare gli interventi. Il problema grosso è che a questo punto programmare significa anche qui accettare che ci siano delle zone più pericolose e zone meno pericolose, ma allo stato attuale la giustizia dice in caso di evento è successo lì dove tu non avevi programmato. Lì è avvenuto l'intervento, l'evento sfavorevole. Perciò paghi. Ecco, proviamo a fare alcune conclusioni. Qual è il rischio accettabile per il turista? Il rischio accettabile, la domanda è cambiabile così, qual è il rischio accettabile per l'utente della strada o per l'abitante del certo paese che è esposto al pericolo di caduta massi. Ecco, al momento non esiste una idea, un concetto comune di rischio accettabile. E nel caso specifico vuol dire che la gestione dei serai è ragionevole solo con l'applicazione, nel caso che vi ho illustrato, è ragionevole solo con l'applicazione dei protocolli per la valutazione del rischio e la manutenzione. Ma è ancora poco, è ancora poco. Il passo ulteriore, e questa secondo me è la prospettiva, è di nuovo avere una serie di informazioni di carattere geotecnico, geologico, analisi dei dati storici, la libreria di Rustem, di cui ci ha parlato prima la dottoressa Rischia, avere tutte le informazioni che ci possono aiutare a gestire il territorio, avere delle risorse economiche e degli standard di progettazione. Nel caso della caduta Massi, le UNI 11, 211, in particolare la 2 e la 4, sono fondamentali. Ecco, però bisogna avere di più, bisogna avere leggi, io parlo per il Veneto, magari avere l'esperienza e la robustezza normativa che c'è in provincia di Bolzano e che c'è in Aosta. Noi ancora non abbiamo niente, però la direzione deve essere questa. E capite che se manca da una parte la risorsa economica, senza risorsa economica non si fa niente, gratis è un'area immaginaria. Senza informazioni non c'è nessuna conoscenza del rischio e senza standard di progetto e designer judgment. Non bastano i modelli devono essere verificati e deve essere sempre presente il giudizio del progettista. Senza questi standard normativi, c'è una grave esposizione all'articolo 40 del codice penale. Secondo me questa è la prospettiva. Grazie per la vostra attenzione.